File 45, pagina 210, tredicesimo, fratture e trapianti sperimentali di ossa nella chirurgia nazista. Le direttive speciali sono giunte direttamente da Himmler. Utilizzare altro Max Material, cavie umane, per le nuove ricerche sui trapianti ossei. Queste ricerche sono intese a scoprire se il processo di rigenerazione inizia dal periostio o dai succhi di compressione del tessuto di sostegno. Secondo una teoria del russo Bogomolets di Kiev, di cui lo stesso Himmler è venuto a conoscenza. Egli distacca addirittura a Ravensbrück, per tali indagini, il suo medico personale, il chirurgo dottor Stumpfegger, collaboratore diretto del professor Gebhardt. Con l'aiuto di controlli radiografici si stanno effettuando esperimenti mediante 1. Frattura delle ossa, 2. Prelievo di tessuto osseo sano e precedentemente infettato, osteomielite, 3. Innesto di tessuto osseo sano o infettato. Per quanto riguarda le ricerche sulle fratture ossee, i medici SS, nel corso di un piccolo intervento, fratturano con uno o più colpi di martello le ossa di una o di ambedue le gambe del paziente. Nota: testimonianza della dottoressa polacca Maxa, che lavorava a Ravensbrück come radiologa. Fine nota. Riuniscono poi il frammento o i frammenti ossei all'osso cui appartengono mediante filo metallico, come nel caso della detenuta Janina Marsveska, o senza filo metallico, come nel caso di Leonarda Bien. Per quanto invece riguarda i prelievi di tessuto osseo, questi vengono eseguiti secondo il metodo abituale a tutti noto, solo che non di rado vengono asportati, per esempio, interi frammenti ossei dal perone, in alcuni casi senza il periostio, come in Kristina Dabska. Il dottor Stumpfegger è venuto, tra l'altro, per perfezionare le sue ricerche sui trapianti di arti o di segmenti di arti. Lavorerà praticamente facendo la spola tra Ravensbrück e la clinica di Gebhardt a Hohenlinden. È uno dei migliori specialisti in osteochirurgia e si sta appunto dedicando alla tecnica di mobilitazione degli arti, che prelude alla realizzazione dei nuovi metodi di chirurgia sostitutiva. Il dottor Stumpfegger, che è stato allievo del grande chirurgo tedesco Lexner, ha già scritto vari libri di chirurgia. L'ultimo riguarda proprio tali ricerche, ma spinto dalla passione e dall'entusiasmo, ha avuto la dabbenaggine di farlo leggere al professor Sauersbruch, indiscutibilmente il più grande chirurgo della Germania, e Sauersbruch si è immediatamente pubblicamente scagliato contro l'impiego di materiale umano per gli esperimenti. Tuttavia, essendo medico personale di Himmler, a Stumpfegger non è stato difficile avere l'autorizzazione a continuare tranquillamente le sue ricerche senza dar troppo peso alle ire di Sauersbruch. Servono una decina di donne, ma nessuna si offre volontariamente. Ormai tutte sanno che quelle che vanno al Revier sono sottoposte a strane operazioni e che è difficile tornare in baracca vive o completamente sane. Una capo, la von Schene, non va però tanto per il sottile quando, durante l'appello, cerca le volontarie, agita i pugni e urla contro di esse. Alla fine, visto che nessuna si fa avanti, ne sceglie 10 a caso, tra le meno malandate. Nota, testimonianza della polacca Paeskinzen. Fine nota. Le avvia all'infermeria. Ad un certo punto le donne si fermano e cominciano a protestare ad alta voce. Non hanno alcuna intenzione di proseguire. A risolvere la situazione giungono una donna di nome Dorothea Binz e un uomo di nome Knopp. Nota: Dorothea Binz fu impiccata nel 1947 nella prigione di Hamelin. Aveva solo 27 anni. Fine nota. La Binz, che ha il grado di Aufseherin, ispettrice, prima di venire a Ravensbrück faceva la cuoca. Ha 20 anni, ma mostra già una personalità eccezionale e sa farsi rispettare. Nel campo tutti la conoscono. Gira sempre con una frusta in mano e indossa stivali neri, lucidissimi. Le piace eseguire personalmente le punizioni. 25, 50, 75 colpi di frusta, sentenziate dal comandante Fritz Schüren. Ma questa volta sembra molto più diplomatica della von Schene. «Su, non fate capricci», dice con voce suadente alle detenute. «Nessuno vuol mandarvi alla Riviera. Dovete semplicemente andare a lavorare in una fabbrica vicino a un campo». «Ma oggi è domenica e nessuno lavora», fa in cattivo tedesco una delle donne. «Non ci crediamo». «Vi do la mia parola d'onore», replica la Binz. «Non crediamo alla parola d'onore di una SS», ribatte la donna. Thea Binz perde la pazienza e la colpisce al volto con la frusta. «Wie est du?» le chiede furente un medico. «Come ti chiami?» «Mi chiamo Paeskinzen, sono polacca». «Vieni con me». La Paeskinzen è piuttosto bella. La vita nel lager non le ha ancora sciupato la bianchissima pelle, ma è anche molto testarda. Nell'infermeria la fanno distendere sul lettino, ma quando vede arrivare il carrello con i ferri chirurgici, comincia ad urlare e a dimenarsi. Vuole fuggire. Un altro medico del campo, il dottor Trommer, molto esperto in questo genere di interventi sulle ossa, cerca di rassicurarla. «È un piccolo intervento insignificante», le dice. «Stai tranquilla». «Non importa», urla la donna. «Non voglio. Non farete niente, nemmeno a mia sorella. Assassini». La sorella della Paeskinzen fa parte dello stesso gruppo delle 10 donne che hanno portato all'infermeria. Anche lei verrà sottoposta allo stesso esperimento. Anzi, ad uno ancora più interessante. Un esperimento crociato, un innesto cioè di osso della Paeskinzen alla sorella e viceversa, per studiare l'attecchimento del tessuto osseo tra due consanguinei. Le buone maniere non hanno ancora convinto la Paeskinzen, che riesce a rialzarsi dal lettino. Due medici del campo, i dottori Trommer e Wittmann, la scaraventano a forza sul letto e la Binz preme fortemente sulla bocca della polacca una garza imbevuta di cloroformio. In un certo senso la polacca può dirsi fortunata. Altre donne che si rifiutano di sottoporsi agli interventi vengono brutalmente percosse e poi messe per uno o due giorni nel bunker, una buia cella di segregazione senza cibo. Nota: questa cella, detta anche scezzelle, era una stanzetta piccolissima come la cuccia di un cane, nella quale il detenuto riusciva ad entrare a malapena. La segregazione era spesso accompagnata da varie forme di tortura, come l'asportazione delle unghie, il versamento di acqua nelle orecchie, la privazione per giorni interi di cibo, tranne verdura salatissima che accentuava la sete. Era addetta a questo blocco di punizione la capo Margherete Mevers, considerata una feroce aguzzina dalle stesse SS. Sapeva bene come far cambiare idea alle detenute. Fine nota. Quando escono è facile indovinare le loro condizioni fisiche. Ciò però giova ai medici SS, perché in questo modo si avvicinano di più alle condizioni della medicina di guerra. Il dottor Rosenthal si diverte molto a picchiare le detenute, una specie di sadismo. Per esempio, un giorno gli capita una donna ucraina. Non intende assolutamente lasciarsi operare. Rosenthal perde più di mezz'ora per cercare di convincerla e alla fine la picchia di santa ragione con l'aiuto di un SS man. Ma quella non si arrende e cerca di sfuggire ai suoi carnefici. Rosenthal allora le aizza addosso due cani che la gettano a terra. Solo così riesce ad immobilizzarla e ad anestetizzarla. Poi le amputa un arto che invia immediatamente a Hohenleiken, forse per un trapianto. La coscienza suggerisce a Rosenthal che la donna non può rimanere per tutta la vita senza una gamba e poi spargerebbe il panico tra le compagne se ritornasse in baracca. Interviene allora la dottoressa Oberhauser, 10 cc di benzina per endovena e tutto finisce in pochi secondi. Lo confermerà lo stesso Rosenthal con queste parole: ho visto più volte la dottoressa Oberhauser praticare iniezioni di benzina ai detenuti, impiegando una siringa da 10 cc ed iniettando la sostanza in una vena del braccio. Nel termine di 10-30 secondi, l'effetto era il quadro della morte cardiaca acuta. Personalmente non ho seguito questa tecnica, ho dato una morte più clemente a 20 o forse 30 soggetti con una dose eccessiva di morfina. La Paeskisen riapre finalmente gli occhi. Nota: tutto ciò che viene detto nelle pagine seguenti sulla Paeskisen proviene fedelmente dalla sua testimonianza. Fine nota. Si guarda intorno smarrita. Vicino ha la sorella operata simultaneamente. Urlano ambedue dal dolore. Hanno una gamba ingessata, protetta da stecche metalliche. Anche le altre 8 detenute che la Binz ha scelto sono state operate da Gebhard e dai suoi collaboratori più o meno allo stesso modo nel reparto dell'infermeria. Hanno selezionato 75 detenute, oggi ne operano 4. A Skiedlowski tocca un'altra polacca. Si chiama Sofia Sokulska. È molto giovane, non si ribella. Le hanno detto che dopo l'operazione le faranno riavere il figlioletto di 2 anni. Non sa che lo hanno già gassato 4 mesi fa, appena entrato nel lager. Il dottor Skiedlowski provvede all'anestesia, poi con la Oberhauser pratica 3 incisioni, una nel femore, una nella tibia e un'altra nel piede sinistro. Preleva 3 tasselli di osso e al loro posto applica altri 3 tasselli di tessuto necrotico provenienti dall'omero di un'altra detenuta, nella quale nei giorni scorsi sono stati inoculati i germi della gangrena gassosa. Pagina 214.